Come farsi pubblicare un progetto su blog e riviste? A questa domanda catartica proveremo a rispondere in questo episodio. Parleremo di come è possibile arrivare a trasformare un progetto in una storia o una notizia degna di pubblicazione su riviste specializzate in architettura e design. Vedremo i 6 semplici passi per riuscire a farlo e, come vedrai, è molto meno complicato di quello che potrebbe sembrare. Io sono Luca Oniboni, autore, blogger, architetto e libero professionista. Attraverso Marketing for Architects e altri blog e magazine che gestisco, racconto storie e aneddoti che riguardano principalmente la comunicazione dell'architettura e del design, attività che poi opero personalmente e quotidianamente attraverso diverse consulenze. Questo podcast è destinato a tutti coloro che vorrebbero comunicare il proprio valore e sono alla ricerca della migliore strada per farlo. Lo scopo è quello di rendere semplice ciò che può essere complesso. Eccoci qua quindi, ciao a tutti e benvenuti in questo episodio. Oggi parliamo ancora una volta di un tema incredibilmente importante per tutti coloro che ambiscono a farsi conoscere in modo sano e genuino, non a pagamento in questo caso, attraverso pubblicazioni di settore. Cominciamo come al solito da una domanda banale. Perché vale la pena essere pubblicati su riviste, magazine e blog? I motivi sono scontati, perché si può raggiungere un numero di persone molto più elevato e raccontare quello che si fa a un numero maggiore di persone, perché in questo modo si può coinvolgere il team e farlo sentire parte di qualcosa di grande, cioè renderlo orgoglioso, innescando poi altri benefici. A proposito di innescare altri benefici, si possono innescare circoli virtuosi e far sì che una volta che ci pubblica una rivista, magari altre riviste notano il nostro progetto e a loro volta ci contattano per chiedere materiale per pubblicarci a loro volta, quindi un circolo virtuoso. Dopodiché le pubblicazioni chiaramente ci fanno acquisire maggiore autorevolezza, ci fanno diventare più interessanti agli occhi, per esempio, dei nuovi giovani talenti, dei neolaureati in cerca di lavoro, e quindi quando pubblicheremo un'offerta di lavoro avremo più possibilità di ricevere curriculum, ma anche di colpire attuali e futuri clienti o colleghi. Parlando di clienti, chiaramente un cliente che vede pubblicato il nostro progetto lo renderà anche lui in parte orgoglioso e anche lui lo rassicurerà sul fatto che sta scegliendo appunto il partner giusto e quindi appunto verrà rassicurato. Parallelamente, a livello un po' più tecnico, le pubblicazioni, se appunto contengono dei link che poi rimandano al nostro sito, fanno anche assolutamente bene dal punto di vista SEO, dal punto di vista del nostro posizionamento sui motori di ricerca. Si chiama link building questa parte qua e magari la vedremo in un altro episodio dedicato appunto alla SEO, quindi all'apparire tra i primi risultati di ricerca su Google. Dicevamo appunto i motivi sono un po' scontati e per ottenere tali risultati purtroppo comunque come sempre, come in tutte le occasioni, non esiste una formula magica o qualche forma di scorciatoia. Le pubbliche relazioni tra l'altro non sono né una passeggiata né una scienza esatta e né qualcosa che richiede poco tempo, che possono essere fatte nei buchi di tempo, ecco, a dire la verità. Esistono però una serie di passaggi e strategie che possono portarci sulla buona strada. Si tratta di veri e propri catalizzatori che ti aiuteranno a vedere i tuoi progetti apprezzati o comunque presi in considerazione da blog, magazine e riviste e magari talvolta appunto essere pubblicati dalle riviste chiaramente e da tutti i loro lettori, che è quello che a noi ci interessa maggiormente. Certamente esistono le agenzie di comunicazione, esistono le agenzie stampa, gli uffici stampa, esistono i professionisti dedicati. Tutti questi consulenti sono incredibilmente validi, chiaramente chi più chi meno, e potrebbero certamente aiutare nel nostro scopo in modo repentino, in modo ultra efficace e quindi far vedere molti dei nostri progetti pubblicati. Purtroppo però spesso e volentieri hanno dei costi che sono un po' proibitivi per uno studio di architettura. Non tutti possono permettersi certe cifre, soprattutto se siamo uno studio giovane, soprattutto se siamo uno studio medio-piccolo, soprattutto se abbiamo altri investimenti in corso e così via. Soprattutto anche perché quello di cui stiamo parlando, ovvero la comunicazione, il branding e questo tipo di pubblicazioni, sono appunto tutte attività che non danno i loro frutti dal punto di vista economico nel breve, sono appunto investimenti sulla nostra immagine, sulla nostra autorevolezza, sulla nostra percezione che hanno gli altri, che appunto danno i loro risultati spesso a lungo termine. E spesso appunto dovrebbero essere affiancati da tutta un'altra serie di attività che appunto ha bisogno anch'essa di forze ed energie per essere portata avanti. Ma allora qual è la soluzione? Quali sono questi catalizzatori che abbiamo nominato prima e come riuscire a fare allora quello che fa un PR professionista, un'agenzia stampa, un ufficio stampa. A me piace molto pensare a una cosa, una frase che mi ripeto spesso, è che nella vita e nel mondo del lavoro in generale non ci sono cose facili o difficili, ci sono cose che si sanno fare e cose che non si sanno fare. E ben poche sono le cose impossibili in generale. Da qui ne deriva appunto che possiamo cercare di imparare quello che non sappiamo, possiamo cercare di rendere facile, quindi rendere una cosa difficile, impararla e quindi renderla, tra virgolette, facile. Si può provare quindi senza timori a stringere contatti, a scrivere a giornalisti, a inviare i nostri migliori progetti impacchettati nei nostri media kit. L'importante è farlo, diciamo, nelle convenzioni di quello che è questa pratica e apparire sempre professionali e coerenti. Ma ovviamente, ancora prima di tutto questo, si poteva dire all'inizio di questo episodio, occorre avere qualcosa da dire. E più questo qualcosa da dire sarà di valore, in termini di originalità, in termini di esclusività, anche in termini di immagini, in termini di video, in termini di disegni, in termini anche di oggetto, cioè se pensiamo a un progetto particolarmente interessante e innovativo, quello è un punto a suo favore rispetto a tanti altri progetti che magari riceve quel magazine lo stesso giorno. Tanto più appunto il nostro contenuto sarà un contenuto di valore, così si suole dire parlando della comunicazione digitale, tanto più aumenterà le possibilità di essere pubblicato. Questo è un punto che gioca a favore anche se per esempio il tuo studio o tu come professionista realizzi un progetto che è veramente qualcosa di estremamente valido, lo fai fotografare da un fotografo molto valido, magari già conosciuto nel settore, allora in quel caso lì capita anche che le riviste stesse, i blog stessi, i magazine vengono da te a chiederti, magari perché notano sul tuo profilo social che l'hai pubblicato e così via. Questo però non dovrebbe farti sedere e dire ah ok, c'ho il progetto bello, me lo vengono a chiedere, non devo fare niente, no? È proprio in questo momento qua che tu potresti sfruttare le potenzialità del tuo progetto e andarlo a proporre uno alle testate che tu ritieni più interessanti, magari più autorevoli o sulle quali vorresti apparire, due, a un maggior numero di testate. È proprio quello il momento di sfruttare, tra virgolette, l'onda e rendere il tuo progetto visto in modo esponenzialmente maggiore rispetto a quello che faresti semplicemente aspettando che bussino alla porta. Ovviamente in tutti gli altri casi, quando un progetto tuo, anche se valido, non viene notato, oppure se è un progetto, tra virgolette, nella norma, cioè un'abitazione, un edificio residenziale, un appartamento, che come ce ne sono tanti perché comunque vengono prodotti tanti progetti e vengono comunicati tanti progetti, tanto più in quel caso lì vale la pena imbastire una storia, imbastire certe fotografie e contattare in modo proattivo giornalisti e magazine, come vedremo dopo, vedremo tutto nel dettaglio tra pochissimo. Lo vedremo tra pochissimo appena dopo aver risposto a due domande che riguardano un po' più la pratica. Una è come preparare tutto il materiale. Premesso che il progetto è concluso e porta con sé le varie sue doti, quindi le immagini, quindi le fotografie, i disegni, eventuali altri media ad esso connesso, ci vuole un media kit. Realizzare un media kit è una cosa relativamente semplice. Ne ho parlato approfonditamente su un articolo in Marketing for Architects e ne parlerò in un episodio breve dedicato, ma rimane comunque il dilemma di capire a chi inviarlo questo media kit. Media kit è il pacchetto che contiene tutte le informazioni di progetto, fra testi, immagini, raccolte in un certo modo e inviate in un certo modo. Rimane poi il dilemma di capire a chi inviarlo, quindi come trovare i contatti. Il trovare i contatti, il capire a chi inviare il proprio media kit è probabilmente la parte un po' più complicata, la parte che blocca il maggior numero di persone intente a fare questa attività. Fortunatamente però ci sono diversi modi per riuscirci. Appunto, si passa dall'ufficio stampa al visitare banalmente il marketplace di Marketing for Architects, dove ci sono dei prodotti appunto dedicati a questo, con anche delle liste di contatti di blog, media, giornalisti a cui inviare, tutto assolutamente disponibile online, che poi tra l'altro fanno riferimento a queste pratiche che adesso ti vado ad elencare semplicemente, che puoi fare tu stesso e attivarti fin da subito per incominciare a creare la tua lista di contatti che ti può servire per questo progetto sicuramente, ma anche per tutti quelli futuri, perché è una lista che tu andrai a portarti dietro per il resto della tua carriera. Quindi queste attività sono banalmente: identifica cercando su Google, cercando su un motore di ricerca o chiedendo ai tuoi colleghi o guardandoti in giro, guardandoti sui social anche, identifica tutti quegli enti, le riviste, i giornali, i web, i blog specializzati in architettura, magari specializzati nella tua particolare nicchia di riferimento, quindi può essere ristrutturazione di appartamenti, può essere piscine, può essere quello che vuoi, che pubblica appunto progetti di architettura e ancora meglio progetti simili ai tuoi. Cerca ovviamente sia a livello locale che a livello internazionale per non limitarti. Una volta che hai trovato questa lista, magari salvateli sui preferiti del tuo browser, visita questi siti e consulta le pagine contatti, consulta le pagine submit your post, collabora con noi, invia il tuo progetto. Ogni rivista, diciamo, ha la sua pagina. Molto spesso è semplicemente una pagina di contatti, altre hanno pagine dedicate. In queste pagine ci sono delle vere e proprie istruzioni, il più delle volte, per come mettersi in contatto con le redazioni. Magari segnalano solo una mail, o magari ci sono anche dei veri e propri form dedicati, quindi dei form di contatto, in cui loro, esplicitandoti le linee guida per inviare materiale, quindi alcuni sono molto rigidi, richiedono le immagini in un determinato formato, richiedono immagini in un determinato peso, richiedono un numero specifico di immagini, il testo di una certa lunghezza e così via. Quindi consulta le linee guida e appunto avrai la tua lista di contatti, alcuni dei quali avranno solo una mail, altri dei quali avranno una pagina di riferimento e delle linee guida di riferimento. Quindi tu dovrai andare ad adattare il tuo media kit a seconda di queste richieste, appunto. Il tutto sempre per un motivo, per cercare di aumentare il più possibile le possibilità che il tuo materiale venga pubblicato. Ok, questo qua, diciamo, i primi due punti sono quelli un po' più influenti, un po' più importanti. Dopodiché tu potresti anche seguire le pagine social di tutte queste riviste e degli editori, degli autori, dei giornalisti, dei blogger che lì vi scrivono. Questo per fare un po' di networking, per fare in modo che magari stringi dei legami sui social in modo assolutamente spontaneo e genuino, e che quando arrivi a scrivergli, magari li contatti direttamente nei direct messages dei social, che quando arrivi a scrivergli loro magari si ricordano di te, magari anche perché su LinkedIn siete una connessione e così via. Dopodiché, oltre a questo, potresti anche scoprire o comunque presenziare sulle principali piattaforme dell'architettura, piattaforme come Architizer, Archello, Archilovers, in cui appunto ti permettono di aprire un account del tuo studio o della tua figura professionale e lì caricarvi in modo autonomo e indipendente i progetti. È leggermente diverso da una vera e propria pubblicazione, perché una volta che tu carichi il progetto, questo non è che viene diffuso automaticamente, così come magari avviene su una rivista, su un blog. Lì il progetto, diciamo, rimane, tu puoi appunto mettere tutte le informazioni dai consulenti, le immagini, il testo, ed eventualmente è attraverso i filtri, perché metterai la categoria di appartenenza, tutti i tag, semplicemente entra in circolo in queste piattaforme qua, che comunque non è una cosa assolutamente da trascurare, perché sono piattaforme che effettivamente sono conosciute in tutto il mondo e hanno bacini d'utenza veramente veramente grandi. Infine, una cosa, passando, abbiamo parlato sempre solo di digitale, ma siccome non esiste solo il digitale in questo mondo, esiste anche l'offline, tra virgolette, quindi partecipare magari a mostre, a eventi, a incontri di architettura, conferenze, anche quelli sono ottimi modi per magari entrare in contatto con professionisti del settore, magari entrare in contatto con giornalisti, magari fare comunque il classico networking, quindi un biglietto da visita alla mano, si possono stringere legami anche lì e conoscersi di persona, perché no? Ok, fatte queste premesse con come inviarlo, a chi inviarlo, affrontiamo quello che è il vero succo del discorso, ovvero questi famosi 6 passi, perché io ne ho individuati 6, per farsi pubblicare un progetto di architettura. Adesso li vediamo uno a uno. Questi 6 passi si svolgeranno, come vedrai, prevalentemente online, cioè puoi farlo banalissimamente dalla tua scrivania o usando il tuo telefono, usando le mail o usando appunto i form di contatto sui siti web. Va da sé che quando ti approcci online a qualcuno, la tua presenza online, la quale appunto verrà presto investigata dalla persona alla quale tu stai chiedendo, diciamo, di pubblicare un tuo progetto, dovrebbe rappresentarti e farti percepire in modo positivo e secondo i tuoi valori e principi. Questo significa curare il sito, curare la sezione lavori sul tuo sito, curare i tuoi profili eventuali su social e piattaforme. Tutto dovrebbe essere ben curato, il che non vuol dire che tutto dovrebbe essere super mega attivo, tutto dovresti postare una foto al giorno, la tua sezione news dovrebbe avere una news a settimana. No, non vuol dire questo. Semplicemente vuol dire che deve essere curato. Chi ti cerca, se trova delle tue pagine, magari le apre perché magari non ti conosce, le apre, va a vedere un po', ah ok, di che studio si tratta, lui mi sta proponendo questo progetto in particolare, ma cosa ha fatto di altro? Ha fatto altro? Quindi magari va a leggersi la bio, va a guardarsi la pagina lavori, va a vedersi i social e così via. Quindi chiaramente se gli facciamo trovare cose ben curate, precise, curate nei dettagli, gli trasmettiamo sicuramente un messaggio positivo. Viceversa, se gli facciamo trovare un account un po' così così, o un po' incoerenti, o c'è qualcosa che non va, o magari non rappresentiamo al meglio i nostri progetti, quindi rischiamo di un occhio superficiale di farci fraintendere e così via, quello sicuramente va, ha un impatto negativo. Il che non vuol dire però che dobbiamo essere presenti ovunque. Però ecco, almeno un punto di contatto, magari il sito, è bene fornirlo, soprattutto quando vogliamo farci conoscere per la prima volta. Quindi partiamo con i 6 punti questa volta, veramente. Primo punto è che il progetto deve essere completato o comunque essere percepito come tale. Quindi il tuo progetto dovrebbe già mostrare, quando lo vai a proporre, dovrebbe già mostrare tutte le sue principali caratteristiche, i suoi punti di forza. Deve essere percepito come il punto di arrivo del tuo percorso progettuale, oppure, in caso di anticipazioni, come una sensazionale anticipazione di quello che sarà. Nel secondo caso si tratterà ovviamente di rendering o video, ma ovviamente questi dovranno essere ben studiati. Quindi essenzialmente, quando si parla di farsi pubblicare, sono due i momenti, diciamo in generale, in linea di massima, sono due i momenti in cui si può cercare di inviare il proprio materiale. Uno è l'inaugurazione del progetto, e quindi il progetto appunto deve essere finito e avere tutte le immagini. Due è quando il progetto viene svelato per la prima volta, quindi magari può essere una conferenza in comune, può essere banalmente una pubblicazione dei rendering e così via. Viceversa, sui nostri canali proprietari noi possiamo comunicarlo anche strada facendo, quindi vari step di cantiere, foto di cantiere, tutte queste cose qua. Alla stampa, diciamo, interessano maggiormente questi due step. Il secondo punto è: devi avere delle fotografie professionali. Se ancora non l'hai fatto, devi procurarti delle fotografie di alta qualità che rappresentano il tuo progetto. Meglio se fatto da un fotografo di architettura, e meglio ancora se questo fotografo è già conosciuto nel suo campo, in termini di magari effettivamente numero di follower che ha, in quanto a sua volta potrebbe appunto diffondere il tuo progetto, e in termini anche di contatti che lui stesso può avere con i giornalisti. Quindi a sua volta, una volta che lui è al servizio, ti chiederà il media kit, ti dirà: guarda, se vuoi posso mandarlo anch'io a qualche contatto stampa che negli anni ho incontrato, ho conosciuto, perché faccio questo lavoro da tanto tempo e le mie fotografie sono state pubblicate un po' ovunque. Salvo rari casi, e comunque per progetti molto importanti, è difficile che sia il magazine stesso ad incaricarsi del servizio fotografico, sia in termini organizzativi sia in termini economici. Fornire le proprie immagini quindi a riviste, magazine e blog aumenta considerevolmente le tue possibilità, o perlomeno ti fa giocare alla pari con chiunque altro, perché si tratta di una cosa che obiettivamente ormai tutti danno le immagini ai magazine. Il terzo punto è: devi avere una storia da raccontare. Su questo io insisto spesso, parlo spesso sia sul blog che sui podcast, sulle storie. Perché? Perché le persone ricordano più facilmente se si raccontano delle storie. Esistono dei veri e propri studi scientifici a riguardo, e da qui che nasce lo storytelling. Per raccontare il tuo progetto e cercare di farlo raccontare anche da altri, avrai quindi bisogno di una descrizione che non sia puramente tecnica, ma piuttosto sia una narrazione capace di comunicare, insieme ovviamente agli spazi, alle funzioni, alle caratteristiche del progetto, anche le emozioni, anche le sensazioni, anche il dietro le quinte, anche i processi. Oltre al testo, per costruire una storia, è importante anche il titolo, chiaramente, anzi è importantissimo il titolo. Devi far capire che cos'è, di cosa si tratta e perché è interessante. Devi far capire anche, devi far percepire la sua particolarità, la sua unicità. e qua devi cercare di fare in modo che sia qualcosa da ricordare. A tal proposito, parlando del nome del progetto, che verosimilmente sarà incluso nel titolo, ricordi sempre di utilizzare ovunque sempre lo stesso nome, quindi sia sul sito, sia sulla stampa, sia sui social, in modo tale che sia facilmente identificabile e non crei confusione. Questa è una cosa che ti può sembrare banale, ma ti assicuro che a volte ci si fa fatica a orientarsi perché lo stesso progetto è chiamato in modi diversi a seconda della piattaforma. Questo sarebbe un errore. Quarto punto è invialo ai giornalisti, finalmente. Quindi, fatto tutto il tuo media kit, progetto finito, fotografie, storia, invia il media kit ai giornalisti. Questa è la parte che richiede maggiori sforzi in termini di tempo probabilmente, ma è anche quella in cui si gioca la fase più cruciale di tutto. Si tratta di un'attività che deve essere fatta con cura e nei dettagli, a partire dalla definizione dell'oggetto della mail, al testo della mail, alla personalizzazione del messaggio e alla relativa ricerca, magari targettizzata, sulla testata a cui ci stiamo proponendo. Tale attività può essere fatta manualmente, sicuramente da noi stessi, oppure si possono ricorrere, oltre all'agenzia chiaramente, a delle piattaforme anche che sono un po' il punto di mezzo tra quello che è fare tutto manualmente e ufficio stampa. Esistono queste piattaforme come Bowerbird, come V2Com ad esempio, che sono piattaforme che hanno un costo chiaramente, però è un costo unitario spesso, oppure ci sono degli abbonamenti, comunque anche lì varia. Ma possono farti, queste piattaforme possono farti risparmiare ore e ore di lavoro e al tempo stesso garantirti una maggiore capillarità dei tuoi invii. Come funzionano? Tu hai il tuo media kit, lo carichi, compri un pacchetto e questo media kit viene inviato a una rete di giornalisti, blogger e magazine che negli anni queste piattaforme hanno raccolto. Oltre al costo, non c'è solo il costo, queste piattaforme selezionano i progetti che possono essere inclusi e messi in circolo in queste piattaforme, quindi i giornalisti di per sé hanno, tra virgolette, la sicurezza che quello che si viene proposto non è indiscriminatamente tutto quello che c'è, quindi non, l'architetto non è autonomo e indipendente nel caricare questo progetto. Deve essere selezionato e quindi una volta selezionato può essere proposto ai giornalisti. Comunque, al di là di quale che sia la via che sceglierai, che possono essere appunto faccio tutto da solo, mi affido a un'agenzia stampa oppure vado su queste piattaforme che sono un po' la via di mezzo, qualunque che sia la via che sceglierai, tieni a mente questa serie di cose che ti vado a dire adesso quando approcci i giornalisti. È bene approcciare ogni testata in modo personalizzato. È bene studiarsi i contenuti già presenti sulla testata alla quale ti stai riferendo, un po' per capire se effettivamente vale la pena, un po' per far capire che effettivamente conosciamo la persona alla quale ci stiamo rivolgendo o comunque il blog, il magazine nel quale la persona a cui ci stiamo rivolgendo lavora. Scrivi un oggetto mail accattivante e chiaro, semplice, chiaro, che magari scaturisce un po' di curiosità. Sii chiaro anche nel testo della mail e fornisci fin da subito tutti i contenuti necessari, tutte le informazioni necessarie. Nessuno ha voglia di scambiarsi troppe mail, nessuno ha voglia di scambiarsi troppe domande, nessuno ha voglia di essere lì in queste situazioni ambigue in cui non si capisce bene se una cosa è così oppure cos'ha. Inserisci una parte dei contenuti in termini di testo, in termini di qualche immagine in bassa risoluzione o qualche altro, magari un link a un video esterno, direttamente nella mail, come anteprima. Poi, appunto, sempre nella mail, inserisci un link in cloud a tutti gli altri materiali, sia in alta risoluzione per l'eventuale stampa, ma anche in termini di tutte le altre fotografie che hai raccolto. Dopodiché, banalmente, chiedi un gentile riscontro e cerca di rimanere in contatto sempre senza mai pressare la persona. Capito, appunto, la fase di contatto, il passo successivo, che è un passo che dove in teoria le pubblicazioni sono già avvenute, è condividi ciò che è stato pubblicato sui tuoi canali. I benefici che puoi trarre dall'essere pubblicato da una rivista o un blog non si esauriscono nel momento della pubblicazione. Certo, lì sono i benefici migliori, più grandi, quelli a cui tutto ambiscono, ma un'ottima abitudine è quella di pianificare delle ricondivisioni sui tuoi canali in modo da diffonderne ulteriormente la portata. Questo perché oltre a parlare del tuo progetto, quindi magari a rimettere in circolo la notizia, l'immagine del tuo progetto, comunicherai anche indirettamente ai tuoi follower, ai tuoi seguaci: guarda, il mio progetto è stato pubblicato da questa rivista. Ovviamente tanto più la rivista è autorevole, tanto più questa è una cosa bella agli occhi dei tuoi follower. Quindi comunicherai queste due cose insieme. Puoi farlo appunto attraverso i tuoi canali, e quando parlo di tuoi canali intendo tutte le modalità con cui puoi comunicare direttamente. Possono essere le tue pagine social, il tuo sito, la tua newsletter, la tua intranet, se hai una intranet, o la tua mail interna, o il tuo gruppo WhatsApp, oppure pure semplice passaparola. Condividere ciò che è stato pubblicato è una buona pratica, anche perché alle riviste e ai blog fa assolutamente piacere essere pubblicati e condivisi, soprattutto se i tuoi canali hanno effettivamente un impatto, quindi hai già dei follower dalla tua parte. Quindi al momento, anche qua, del primo contatto col giornalista o comunque appena dopo, fai sempre capire che saresti pronto a diffondere un'eventuale pubblicazione su tutti i tuoi canali. Questo appunto potrebbe essere un punto in più a tuo favore. Ovviamente non è determinante, ma può anche distendere i toni e renderti più amichevole dal suo punto di vista. Il prossimo punto, l'ultimo punto, il sesto, è non commettere i classici errori che fanno gli architetti. Alcuni di questi errori li abbiamo già menzionati all'interno degli altri punti, comunicando nell'opposto, altri invece sono inediti. Te li elenco qua di seguito. Rispondere in ritardo o non rispondere affatto, ovviamente prima è meglio è. Questo vale per tutte le occasioni, ma soprattutto con i blogger e i giornalisti, magari che hanno dei tempi di pubblicazione, tempi di stampa, tempi di chiusura, prima è meglio è, non farli aspettare, insomma. Secondo punto è non avere i contenuti pronti, quindi media kit, se per caso qualcuno te li chiede perché è interessato. Quindi magari tu fai la tua campagna stampa, dopo un mese o due, appunto una rivista che magari tu non conoscevi, magari una rivista estera, ti contatta per chiederti: ah, ho notato questo a pubblicazione, vorrei chiederti il progetto, ce l'hai il media kit. Tu devi averlo già pronto, ti basta un link e glielo invii, non trovarti ogni volta a dover raccogliere il materiale. Va da sé che è una questione di produttività, ma è anche una questione di cogliere la palla al balzo. Un altro errore, forse il più grande, è non essere proattivi, quindi non proporsi ai giornalisti in prima persona, perché banalmente a livello statistico più giornalisti vengono a sapere di te, maggiori probabilità di successo ci sono. Ovviamente non è solo una questione di quantità, tu puoi anche scegliere di dare delle esclusive, quindi sii proattivo, vai dalla rivista in questione, che può essere Domus, e dici: ho questo progetto, ho queste immagini, se per te è interessante io te lo posso concedere in esclusiva, vuol dire che lo mando solo a te, non lo mando a nessun altro, quindi tu sei libero di pubblicarlo. Chiaramente dopo un po' questa esclusiva scadrà, quindi sarai libero di mandarlo anche ad altri, ma inizialmente il progetto viene pubblicato solo su Domus. Questa è una cosa, al di là di Domus che ho citato così perché è la prima che è venuta in mente, è una cosa che sicuramente può aumentare le tue possibilità. Stavamo parlando di appunto noi di non essere proattivi, quindi un errore è sedersi e aspettare che siano gli altri a bussare alla porta. Penultimo punto è non avere foto professionali. Questo va da sé che è la cosa più importante in questa società governata dalle immagini, dal visual. Avere delle foto professionali che siano di alta qualità, ma che siano anche belle, che abbiano dei punti di vista belli, che raccontino il progetto, che trasmettino determinati valori e principi del progetto, è qualcosa di fondamentale. Per questo è molto importante affidarsi a fotografi di architettura, per questo magari è importante anche dare degli input ai fotografi quando gli si manda a fotografare il proprio edificio, i propri interni. Devono essere fotografie da rivista, insomma. Infine, l'ultimo punto è aspettare che i giornalisti facciano parte del lavoro, che sia lavoro di editing e selezione, che sia lavoro di abbellimento del testo, di Photoshop delle immagini, no. Il giornalista, l'unico compito del giornalista è valutare il tuo progetto, eventualmente scrivere un testo partendo dal testo che gli hai dato, quindi editarlo, manipolarlo, scriverlo ex novo, eventualmente scegliere, ma scegliere si intende passare da 15 immagini a 12, passare da 10 immagini a 7, non si intende riscrivere un testo che è scritto male, non si intende passare da 60 immagini a 15, perché quelli sono lavori e noi non vogliamo appesantire il carico di lavoro dei giornalisti. Perché? Perché l'alternativa per un giornalista, piuttosto che spendere 3 ore a preparare il tuo progetto per la pubblicazione, ne sceglierà altri. Ed eccoci arrivati alla fine di questo episodio. Ci siamo detti moltissime cose che spero potranno esserti utili nelle tue attività di comunicazione. Ricordati che non ci sono scorciatoie e che la pazienza è sempre una virtù. Ma se farai le cose fatte bene e curerai ogni aspetto così come ci siamo detti, allora presto o tardi sono sicuro che vedrai il tuo lavoro apprezzato e riconosciuto. Perché là fuori è pieno di giornalisti e blogger in attesa di qualche bella storia o qualche bel progetto da raccontare. Grazie mille per essere arrivato o arrivata fin qui. Se hai trovato il contenuto interessante o utile, ti invito calorosamente a lasciare una valutazione, a condividerlo, a seguirmi e interagire. Considera che quasi tutti gli argomenti che tratto in questo podcast sono trattati anche sul blog di Marketing for Architects, quindi se hai bisogno di maggiori informazioni su questo o su altri argomenti affini, non esitare a visitarlo. Grazie ancora, al prossimo episodio.